che cosa dirò. Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. L'anima è turbata, Gesù si interroga e sceglie. Sceglie non di chiedere di essere salvato da quest'ora, perché quest'ora drammatica, tremenda, ormai è imminente la croce, la passione, è il motivo stesso per cui è venuto. Allora non scegliere e chiedere di non attraversare quest'ora, ma conferma che ciò che conta è la volontà del Padre e la gloria del Padre, nella cui obbedienza sarà glorificato il Figlio, nella cui obbedienza ciascuno di noi sarà glorificato, se la nostra preghiera, anche nei momenti più difficili, farà la stessa scelta di Gesù in questo brano evangelico. Non chiederà di essere salvato dalla prova nel senso di evitarla, di schivarla, ma chiederà di essere salvato rimanendo fedele nella prova e quindi scegliendo sempre qualcosa che non è per sé, qualcosa che non è da sé, né per sé né da sé, ma per un altro, per l'altro, da cui è venuto, da cui è stato mandato. E così sarà per tutti coloro che lui chiama, per tutti coloro che lui manda. Così sarà, o dovrà essere, per tutti coloro che, avendo creduto in lui, prenderanno da lui, dalle sue scelte, dai suoi passi, dalle sue orme, dal suo stile, dalla sua logica, i motivi e i criteri giusti per decidere. Decidere come pregare, perché è decidere come vivere. E questa logica che è oltre la professio fidei ed è la confessio fidei. Non è che quando noi professiamo il credo diciamo che siamo pronti a morire per Gesù, nemmeno diciamo che cerchiamo la nostra strada in Lui, almeno non lo diciamo esplicitamente, diciamo chi è Lui. Chi è Dio? Che cos'è la Chiesa? Che cosa ci viene dato? Questa è la professio fidei. È tanto, è tantissimo, ma non è ancora tutto. La confessio fidei è frutto della preghiera che ci sintonizza con la volontà del Padre, e quindi in perfetta comunione con Gesù e grazie a Gesù, per cui non cerco me stesso, ma cerco Lui. O cerco me, certo, in Lui. Perché sarò io se sarò in Lui, non diversamente. Non se cerco una salvezza immediata, se cerco di schivare una difficoltà, se mi metto a giudicare altri, eccetera. No, semplicemente, solamente, se pregherò come Gesù per vivere come Gesù. Dentro questa esperienza, questa grazia di comunione. Così è accaduto per Lorenzo, così è accaduto per Edith, Santa Teresa Benedetta della Croce. Così accade oggi. Quando le persone, discepoli di Gesù, fanno la stessa scelta. Non solo di fronte al martirio, ma quando nelle scelte concrete della vita non assumono criteri se non dal Vangelo. E grazie alla volontà decisa di seguire Gesù fino in fondo. Che cosa comporta vivere la confessio fidei? E si capisce che mette in gioco non qualcosina della vita, ma tutta la vita. Che cosa comporta? Che cosa richiede? Quali sono le condizioni per cui noi possiamo maturare così, in questa luce, in questa dimensione? Non mi dilungo a rispondere a questa domanda. Prendo solo dalla prima lettura un passaggio delicatissimo, ma nella pagina profetica di Isaia chiarissimo. Ed è la disponibilità a fidarsi di Dio e del suo amore, fidarsi perché siamo certi che mi ama, ci ama, anche quando non abbiamo la prova concreta, la prova tangibile, concreta nel senso sperimentabile umanamente, che Dio ha ragione e Dio continuerà ad amarmi anche in passaggi difficili. Perché dico è chiarissimo questo nella pagina del profeta Isaia? Chiarissimo perché Isaia usa espressioni che non è l'unico ad usare, ma che appartengono, come dire, all'esperienza della scoperta di Dio come scoperta della sua tenerezza, della cura che egli ha delle creature. Dio ci plasma, Dio ci chiama per nome, Dio ci ripete che a Lui apparteniamo, così sta scritto. E per questo è possibile non temere. Già, non temere dove, quando, in quali condizioni? Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare, perché io sono il Signore, tuo Dio. Rapporto personale, certezza della presenza, non garanzie di altro tipo. Ma dire che le acque non ti sommergono fa ridere. Dire che il fuoco non ti brucia fa ridere. Non sta in piedi questa affermazione, né l'una né l'altra, né altre simili. Non stanno in piedi. Perché il fuoco ti brucia, perché l'acqua ti sommerge, c'è niente da fare. Eppure è possibile che accada così. Nel senso fisico anche, ma non solo. Più profondamente, nel senso che qualunque cosa ti è contro, non ti è contro fino al punto di annientarti. Se ti è contro, qualunque cosa, qualunque fattore, qualunque causa, io sono con te. Nessuna causa, nessun fattore è più forte Ma appunto le situazioni, le condizioni stanno a dire che il fuoco di per sé ti brucia e l'acqua di per sé ti sommerge. Non stanno a dire altro. E allora deve essere proprio questa la condizione, che tu ti fidi oltre ogni evidenza contraria. Tutto direbbe di no. Invece, nella fede è possibile dire sì, anzi. E non si tratta di stare in bilico tra un dato che dice alcune conseguenze e un riferimento che potrebbe dire altre conseguenze. Da una parte negative, dall'altra chissà forse. No, no, si tratta di stare profondamente in pace, senza ombre dentro, oltre l'onda anche delle emozioni, delle tensioni, questo, perché il centro del tuo io è in realtà Dio. Per questa certezza, che non è che ti impedisce di sentire, di avvertire tutta la tua debolezza, tutta la tua fragilità, anche tutte le ripercussioni del pericolo sulla tua psiche, anche sulla concretezza del tuo corpo, no, no. Tutto questo si sente, si avverte, tutto questo ti incide, ti colpisce, ti raggiunge. Ti possiede, ti chiude, ti fa gridare. Allora com'è questo Dio? Ti ha chiamato per nome, mi appartieni. Che discorsi sono questi? Già. Che discorsi state facendo tra voi? In una nota pagina evangelica. Già, e questo è il passaggio, la porta stretta. E questo è l'impossibile, e questa è la forza concreta, reale della fede. La fede o è questo o non è, insomma, è un vago riferimento, però la vita è altro, no? La fede è la vita. Sigillo luminoso e lì lo spazio di intuizione profonda e di esperienza ancora più profonda, collaudata nel tempo e nelle prove. Allora tu stai, non sulla graticola immaginaria, ma stai perché davvero è presente il Signore. Non temere, ti ho riscattato, chiamato per nome. Non uno in una massa salvata, così anonimo, non si sa. No, tu, io. Io sono destinatario di questo non temere, di questo essere chiamato per nome, di questa appartenenza. Io sto dentro questa situazione che non si spiega, che ha l'evidenza di questi paradossi, di queste che possono sembrare promesse non mantenibili perché l'acqua ti travolge, ti sommerge, il fuoco ti brucia. E l'io di ciascuno è sensibilissimo a questo, ultrasensibile, ancor più che sui dati fisici, sui dati psicologici, sul rapporto tra desideri e realizzazioni, non realizzazioni di desideri. L'io è sensibilissimo, è a rischio, ma Dio non è l'io, Dio è il compimento del mio io. non per un concetto astratto, ma perché l'incontro con il Verbo incarnato, la sequela di Gesù, non si fermano a una confessio, a una professio, ma maturano e si perfezionano verso una confessio con tutta la vita. Allora diventa perfino bello, diventa perfino gioioso, poter dire, ed è grazia, non lo puoi dire se non sperimenti questa grazia, non lo sai se non sperimenti questa grazia, ma se ti riesci di dirlo è perché hai toccato nella tua esperienza più profonda questa grazia e diventi davvero capace di donare con gioia, senza riserve, senza condizioni. Questa gioia è più della vita, come la grazia è più della vita. E la fede è radicalmente per la vita, per tutta la vita, in tutti i suoi aspetti, le sue responsabilità, le problematiche, le questioni più profonde. Cristiano non è che sta in bilico, ecco. Cristiano non è che si giustifica, si garantisce per alcuni aspetti in un modo, per altri aspetti in un altro modo, no. Così sarebbe un io disintegrato. Cristiano sta, riposa, come Lorenzo, come Edith, su questa certezza che tu potrai confermare e raccontare, se vorrai, solo se ti sarai fidato fino a questo punto. Se no, non potrai sperimentarla, non potrai raccontarla. Passaggio della confessio e la maturazione del donare con gioia e il compimento della promessa e della preghiera di Gesù faranno sì che anche tu sperimenterai la gloria di Dio. Metto una domanda che apparentemente può non essere colta, legata a queste riflessioni, ma secondo me è invece anche molto collegabile a queste riflessioni. Comunque, una domanda se ti serve. Mi viene suggerita da questa liturgia, dalla vicenda specifica di San Lorenzo, se venisse chiesto a noi di mostrare i tesori della Chiesa, o più da vicino, di mostrare se abbiamo qualche tesoro, quale tesoro abbiamo, che cosa metteremmo, che cosa mostreremmo a chi ci dovesse fare questa domanda.